Nel nome del Padre, del
Figlio
Figlio
e
e
dello
dello
Spirito
Spirito
Santo.
Santo.
Amen.
Vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, Spirito d'amore, a insegnare le cose di Dio. Vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a
a pregare,
insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio, insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, Spirito d'amore, ad insegnare le cose di a suggerire le cose che lui ha detto a
Ispira, oh Signore, le nostre azioni, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio, in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore.
Amen.
È diventato impossibile ormai riuscire a vedere per televisione un film senza qualche interruzione pubblicitaria. Allora faccio un'interruzione anch'io, uno spot a favore della celebrazione del sacramento della penitenza, che è una delle tradizioni del corso degli esercizi spirituali. E lo spot è il Salmo 50, che dice così: Salmo di Asaf. Parla il Signore Dio degli dèi, convoca la terra da oriente a occidente, da Sion splendore di bellezza, Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice. Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò giovenchi dalla tua casa né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria. All'empio dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro corri con lui e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Ti offri il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Pietà di me, o Dio, secondo la misericordia, e segue il miserere. È interessante perché, messo così, il miserere è la risposta a quello che abbiamo appena letto. Ed è significativo perché il Salmo 50 che ho letto apparteneva a una collezione diversa del miserere. Il miserere appartiene alla collezione di Davide, al Salterio di Davide. Il Salmo 50 è il Salmo di Asaf. Asaf è uno dei cantori del Tempio di Gerusalemme. Ci sono alcuni salmi che sono attribuiti a lui, un suo piccolo salterio. Vuol dire che quello che ha costruito il libro dei salmi ha preso da due raccolte diverse questi salmi, li ha messi uno dopo l'altro. Evidentemente aveva un motivo, aveva uno scopo, e il motivo è chiarissimo, perché il Salmo 50 è una requisitoria di Dio che chiama l'appentimento, e il Salmo 51 è l'espressione del pentimento del popolo che riconosce il proprio peccato. Le due cose vanno strettamente insieme. E questo è già significativo, perché vuole dire che in questa logica il cammino penitenziale non è un cammino che parte dall'uomo. Non è l'uomo che, a disagio, come il figlio del prodigo, riflette, pensa e torna in... No, qui l'iniziativa è di Dio. È lui che parte e che espone una querela e chiama in giudizio il querelato. Si querela contro Israele. Lo può fare sulla base dell'alleanza, perché vuol dire che c'è un legame tra il Signore e Israele e c'è un obbligo. L'alleanza comporta un impegno e sulla base di questa alleanza Dio cita in tribunale, accusa il suo popolo. È una dimensione alla quale non siamo abituati, perché per noi il cammino della penitenza, della celebrazione del sacramento, è un cammino che parte da noi, dal nostro pentimento, dal nostro desiderio. E qui invece no. Incomincia, parla il Signore, Dio degli dèi. E poi una teofania, cioè una manifestazione della gloria di Dio è sul Tempio di Gerusalemme, a Sion, quindi nel Tempio, è una liturgia, quella che stiamo celebrando. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio, quindi prende la parola Lui. Ci sono tutti gli elementi della teofania, e Dio rifulge, da Dio splendore di bellezza, e davanti a Lui riuniti i miei fedeli che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. E il richiamo evidentemente al capitolo 24 del libro dell'Esodo, dove l'alleanza viene stipulata. Al capitolo 19 il Signore ha donato l'alleanza, l'ha offerta al suo popolo. Voi avete visto quello che io ho fatto agli egiziani, come ho condotto voi suali di acqua, vi ho fatto venire a me. Ora, se ascolterete la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli, perché mia è la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Cioè, il Signore offre su un piatto a Israele di diventare il popolo del Signore e di diventare la sua proprietà personale, il suo gioiello, è quello a cui il Signore è affezionato, sulla base però di una legge, di una alleanza, di un impegno. Non è l'alleanza biblica un impegno bilaterale. È bilaterale, ma a diversi livelli. L'alleanza è una offerta che il Signore ha preso l'iniziativa di donare a Israele. Israele ha ascoltato le condizioni dell'alleanza, cioè la legge, i 10 comandamenti fondamentalmente che sono nel capitolo 20 del libro dell'Esodo, e ha accettato. Posta l'accettazione della legge, viene offerto il sacrificio e con il sangue viene asperso il popolo e viene asperso l'altare. Quindi con il sangue si crea un legame vitale tra il Signore e il suo popolo. Questa è l'alleanza che si è stabilita al Sinai, ma l'alleanza ha degli obblighi. E nel libro del Deuteronomio, che è il libro dell'alleanza, dopo tutta la serie degli obblighi ci sono le benedizioni e le maledizioni. Se Israele vivrà coerentemente l'alleanza o se trasgredirà l'alleanza. Bene, è su questa base che il Signore interviene e chiama in giudizio Israele. È parte in causa e nello stesso tempo anche giudice, perché non ci può essere uno evidentemente che faccia da intermediario al di sopra di Dio. Quindi è giudice, ma è anche parte in causa, perché sta parlando di quell'impegno che c'è tra lui e Israele. È un impegno che non è stato osservato, secondo lui, e che quindi richiede un pentimento, un cambiamento nella situazione. E quando il Signore cita in processo il suo popolo, convoca la terra davanti a lui. Vengono ricordate sia la dimensione orizzontale, convoca la terra da oriente a occidente, sia quella verticale, convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Quindi è il cosmo intero, è l'universo intero che deve assistere a questo confronto. Ora, questo per noi, ripeto, è prezioso, perché fa entrare dentro alla nostra esperienza e alla nostra pastorale qualche cosa a cui non siamo abituati. Dovremmo in realtà esserci abituati, perché questo è il senso della Quaresima. La Quaresima incomincia con la convocazione in giudizio di Gioele. Il Signore chiama in giudizio il suo popolo e tutto il cammino quaresimale è la risposta a questa convocazione del Signore, che nei confronti del suo popolo non è soddisfatto, non è quello che doveva essere. Lui, il Signore, ha fatto la sua parte, è fedele, il popolo fedele non lo è stato. E la Quaresima è questo itinerario penitenziale di popolo. Dopo, naturalmente, c'è il cammino personale di ciascuno, che ha le sue responsabilità personali, che deve cercare di comprendere, di mettere in luce e davanti alle quali fare un cammino personale di conversione. Ma non lo stiamo facendo individualmente, lo facciamo come popolo. Lo facciamo insieme, lo facciamo in risposta alla parola di Dio. Non secondo semplicemente i nostri desideri, perché il nostro cuore ne sente bisogno. Questo naturalmente ci sta bene, è prezioso, ma non è la logica della Quaresima. Lì c'è la parola di Dio e con quella parola noi ci misuriamo. La prima parte della Quaresima è tutta penitenziale, per cui ci dobbiamo rendere conto del nostro peccato di chiesa, di comunità, e personalmente dentro alla comunità, e incominciare ad avere quell'atteggiamento di pentimento che ci porterà a percorrere il cammino di illuminazione nella seconda parte della Quaresima e arrivare alla Settimana Santa per il perdono, la riconciliazione e la vita nuova nel battesimo e nella Pasqua. Quindi diventa prezioso questo modo di vedere le cose, tipicamente biblico, evidentemente, e di popolo e ecclesiale. La requisitoria del Signore poi ha due momenti, e questo è classico nel senso che sono le due tavole della legge. La prima tavola fa riferimento ai doveri nei confronti di Dio e la seconda parte fa riferimento ai doveri nei confronti degli altri, e che evidentemente vanno messi insieme, perché i doveri nei confronti degli altri nascono dalla volontà di Dio, dai suoi comandamenti e dalla unità e comunione che deve esserci nel popolo dell'alleanza. È un popolo che deve vivere da popolo di Dio, evidentemente. Se è un popolo di assassini, non può essere il popolo di Dio. Se è un popolo di ladri o di adulteri, non può essere il popolo di Dio. Quindi le due cose vanno insieme. Cioè non è che cambiamo l'obiettivo. L'obiettivo è sempre vivere all'altezza dell'alleanza, vivere all'altezza della vocazione, all'altezza del rapporto con il Signore, che non abbiamo costruito noi o voluto noi, ma che il Signore ci ha donato e che noi abbiamo accolto, a cui abbiamo detto il sì dell'alleanza, della fiducia e dell'obbedienza. La prima parte, allora, che è la religione, il rapporto con Dio, il come va inteso e vissuto. Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Il tuo Dio fa riferimento esattamente all'alleanza, quella che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio, perché la formula dell'alleanza è: io sono il vostro Dio e voi siete il mio popolo. È una appartenenza reciproca, una reciprocità di dono che parte naturalmente da Dio, ma che coinvolge anche Israele nella reciprocità, nella risposta alla chiamata o nella risposta al dono o nella risposta alla salvezza o nella risposta alla propria identità ricevuta come grazia dal Signore. Testimonierò contro di te, sono Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò giovenchi dalla tua casa né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali e migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo, il mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame non lo vengo a dire a te. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Che vuole dire come va intesa l'esperienza religiosa. La tendenza istintiva dell'uomo è quella di interpretarla come una relazione di reciprocità, è di tipo scambio. Lo scambio è una delle forme normali e più frequenti, forse, di esperienza nei rapporti umani. Tutti i giorni vado al supermercato e ho la lista delle cose che mi interessano, prendo le cose che mi interessano, vado alla cassa, mi porto a casa quello di cui ho bisogno e gli lascio i soldi. È lo scambio. A me interessano i prodotti, al supermercato interessano i miei soldi, abbiamo fatto cambio. E se lo cambio è onesto, abbiamo ricevuto tutti un vantaggio. Tutti hanno, sia io che il supermercato, abbiamo ottenuto quello che desideravamo, quello che ci interessava di più. E quindi abbiamo fatto un interesse in due. Fatto questo interesse, esco dal supermercato, gli dico ciao e io non ho più nessun obbligo nei confronti del supermercato. E il supermercato non ha più nessun obbligo nei miei confronti. Nello scambio è così. E siccome pecunia non olet, non ci sono complicazioni. Il denaro non puzza. Quindi una volta scambiato che sia, quale che sia la sua origine, non conta più. Quello che conta è l'esperienza di arricchimento che abbiamo ottenuto. Io ho ottenuto un vantaggio perché invece di dovermi fare il pane in casa l'ho trovato già fatto e questo per me è un risparmio di tempo, un risparmio di possibilità e così via. Lo scambio. Ora, la tendenza è a considerare il rapporto con Dio come uno scambio. Io ho bisogno di quello che Dio mi può dare, ho bisogno della sua protezione, ho bisogno della sua parola, ho bisogno del suo perdono, della sua riconciliazione, e in compenso do al Signore la mia preghiera, i miei sacrifici, e quello che posso fare che interessa al Signore. Vista così la religione, si capisce, io la domenica ho un'ora per il Signore, gli regalo questa ora di preghiera e di attenzione, poi vengo fuori di chiesa con il Signore fino a domenica prossima. Non ho niente a che fare, cioè dopo la mia vita. Lui ha ricevuto quello che gli dovevo per la mia protezione e io godo della protezione del Signore durante la settimana. Beh, dice il Salmo, questo schema non funziona. Non funziona. Non funziona semplicemente perché l'uomo non ha niente da poter dare realmente a Dio. Perché Dio pare che non abbia più certamente bisogno di quello che l'uomo gli può dare. Non ha bisogno di capri e di vitelli, ma non ha bisogno di niente il Signore. Quindi immaginare il rapporto con Lui come uno scambio vuol dire alla fine umanizzarlo, farlo diventare una realtà mondana nella quale lo scambio funziona. E come? Ma non con Dio, perché sono mie tutte le bestie della foresta. Quindi se tu mi offri un vitello o un toro, mi offri quello che è già mio. Non ne avevo mica bisogno che tu ti muovessi per darmi un vitello o un toro. Quindi non pensare di acquistare un diritto perché mi hai dato qualche cosa che mi interessa, qualche cosa che è prezioso. Un corno, dice il Signore, io non ho bisogno di niente, non ho bisogno di te, non ho bisogno di quello che mi puoi dare, per niente. E allora che cos'è la realtà religiosa, l'esperienza religiosa, se non è uno scambio? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi doni. Invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Vuol dire, la logica del rapporto con Dio è la logica del dono, del dono. Noi abbiamo ricevuto tutto dal Signore, tutto dal Signore. Ora, noi insistiamo sul fatto che il dono è gratuito e dal punto di vista economico non c'è dubbio che il dono è gratuito. Se io ricevo un regalo non devo pagare niente, ci mancherebbe. Sarebbe un'offesa se io pagassi il regalo che mi è stato fatto. Ma dire che è gratuito è altrettanto sbagliato, perché un dono impegna. Se uno accetta il dono, si lega. Si lega. E se una ragazza accetta l'anello di fidanzamento, non paga niente. Ma altro che se si lega, mette in gioco la sua vita, i suoi progetti, il suo futuro. Quindi accettare il dono non è così gratuito come sembra. È economicamente gratuito, su questo non ci piove. Non ci deve essere nessun pagamento del dono. Ma è un impegno di relazione, di corrispondenza, è più profondo ancora di quello economico. Non ci si lega, non ci si libera facilmente da un legame quando questo legame è stato accettato attraverso l'accettazione consapevole, libera, di un dono che vuole esprimere la mia amicizia, il mio affetto, la mia vicinanza. E se tu l'accetti, accetti la mia amicizia. Ma se accetti la mia amicizia, prima che tu mi sia amico. E se mi sei amico me lo mostrerai di essere amico. Non per pagare il debito, ma per tenere vivo il legame. Il dono serve a legare le persone. E la successione dei doni serve a tenere vivo questo legame, perché con il tempo non si languidisca e non si perda. Quindi è un arricchimento straordinario il dono, perché nel dono io ricevo una persona, ricevo il suo affetto e la sua amicizia, ma appunto per questo è impegnativo, perché metto in gioco il mio affetto e la mia amicizia. Nel rapporto con il Signore è esattamente così. Quando il Signore ha offerto l'alleanza, ha offerto un legame a Israele. Io sono il vostro Dio, voi il mio popolo. E quando Israele ha accettato questo legame, ha accettato di vivere come popolo del Signore. Ma ripeto quello che ho detto prima, non può essere il popolo del Signore se è un popolo di assassini. Il disonore ricadrebbe sul Signore stesso. Un popolo del Signore che sia un popolo disonesto manifesta la disonestà di Dio, rispecchia, fa pensare che Dio sia così. Quindi l'impegno c'è, è grosso, ma non è un impegno commerciale, non è un impegno di scambio, è un impegno di appartenenza reciproca. Per cui offri a Dio un sacrificio di lode. Questa lode è la lode di ringraziamento. Una volta si distingueva tra lode pura e lode di ringraziamento. Ci sono due forme di preghiera. Lodo il Signore per la sua grandezza, perché è il creatore, perché ha illumina il cielo e la notte e tutto quello che volete. Il ringraziamento è lode per quello che ho ricevuto dal Signore. Ora, quando ero giovane e ingenuo, pensavo che la preghiera più perfetta fosse la preghiera di lode, pura, e che la preghiera di ringraziamento fosse sì, bella, di lode, ma un tantino egoistica. In realtà è vero il contrario, perché nella lode pura io riconosco che Dio è bello e grande, punto, punto. Contento che Lui sia così. E se ammiro la Madonna Sistina, ammiro un quadro straordinario di Raffaello. Sto lì una mezz'ora in estasi e poi bisogna che esca dal museo e vada per conto mio. E mi riporterò dentro l'esperienza bella che ho fatto nel vedere un quadro straordinario, ma si ferma lì. Ma il ringraziamento no. Il ringraziamento che è un debito, è un'espressione di debito, riconosco di dovere al Signore la lode e lo riconosco volentieri. Sono contento di essere debitore nei confronti del Signore. Pago il mio debito con la lode, non per pagare quello che Lui mi ha dato, ma per esprimere la gioia e del legame che in questo modo il Signore ha costruito per me. Cioè, la lode di ringraziamento è impegnativa. L'uomo si lega nella pura contemplazione della bellezza di Dio, l'uomo si esalta. E questa è una cosa grande. Ma nel ringraziamento l'uomo si lega. E questo è impegnativo. Perché tutto assume un colore diverso. Tutto quello che io posso fare e dire può diventare lode e ringraziamento al Signore. Sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Vuol dire quello lì. Vuol dire l'esprimere questa gioia perché il Signore mi ha beneficato e continuamente mi benefica. Per cui noi abbiamo imparato dalla mamma a cominciare al mattino: ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio. di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti ringrazio. E ti ringrazio vuol dire sì, è un debito. La vita è un debito, l'ho ricevuta, è un dono. Sono contento di averla ricevuta. Sono contento che il Signore me l'abbia data. Sono contento che il Signore abbia pensato a me, pensi a me. È tutto questo nel ringraziamento. E la preghiera di lode esprime questo. E ancora la preghiera di lode è essenziale per l'esperienza della salvezza. Quando Israele è passato dalla sponda occidentale a quella orientale del Mar Rosso, è stato salvato. Ma in realtà, che cos'è questa salvezza? È il cambiamento sociologico del fatto che era schiavo ed è diventato libero? No. Questa salvezza è il cambiamento sociologico quando viene percepito e riconosciuto come azione di Dio. Se io passo il mare e divento libero, questo è un miglioramento dal punto di vista sociale, dal punto di vista della mia libertà. Ma se io riconosco che questo passaggio, questa libertà, viene dal Signore, io ho la libertà sociologica e ho un legame con il Signore. Se c'è il legame con il Signore, allora la liberazione sociologica è una forma di salvezza. Non è la salvezza piena, perché questa è solo la comunione con Lui, che è la vita eterna, ma è un inizio, un'arra, una caparra, un anticipo. E tutto il bene che noi possiamo avere nella vita può essere vissuto così. Non è necessario che ci siano dei miracoli nella nostra vita per ringraziare il Signore. Se ci sono dei miracoli, chiaramente diventa evidentissimo il significato. Ma non è necessario che sia miracoloso. L'essenziale è riconoscere che lì c'è la mano di Dio. Anche quando guarisco dalla febbre, dall'influenza, posso ringraziare il Signore. Non è successo niente di miracoloso, semplicemente la febbre ha fatto il suo corso e quello è quello di farmi stare un po' a letto e poi lasciarmi guarire o tutto quello che volete con la tachipirina o accidenti di questo genere. Ma io posso ringraziare della tachipirina e se ringrazio. È un'esperienza di salvezza. Quando dei 10 lebbrosi guariti uno torna, di lui Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati guariti, tutti, uguali. Ma lui è salvato perché ha ringraziato, perché ha riconosciuto la mano del Signore nella guarigione dalla lebbra. E questo, ripeto, è la vita quotidiana del cristiano. Il ringraziare al mattino, il ringraziare alla sera per la giornata, il ringraziare per il mistero di Cristo e la salvezza che in Cristo mi è stata data quando celebro l'Eucaristia, e così via. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Quindi non lo scambio economico, ma la riconoscenza del legame, di un legame di amore, di un legame di salvezza che il Signore ha offerto. E insieme con questo, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Quindi l'altra dimensione della vita religiosa, la supplica. La supplica quando sono malato, la supplica quando sono solo, la supplica quando ho paura, la supplica quando sono davanti alla morte e mi fa paura una paura cane, lo supplico davanti all'esperienza della mia fragilità perché divento vecchio e questo comporta tutto. Lo supplico in tutte queste situazioni. Vuol dire, sto chiedendo un miracolo? Beh, se il Signore lo fa non mi dispiace mica. Ma non è che il Signore sia a fare miracoli in tutti i momenti. Di solito le esperienze umane vanno secondo le leggi del mondo, secondo quella che noi chiamavamo la provvidenza, non è per i miracoli. La provvidenza è quella del quotidiano, è quella per cui tutti i giorni io posso andare a tavola e mangiare. Non c'è nessun miracolo che ha prodotto il pane che io mangio a tavola, ma c'è una provvidenza del Signore attraverso la vita concreta, quotidiana, normale, economica degli uomini con i loro, le loro abilità, capacità, ecco, con i loro onestà, anche con i loro difetti, con i loro egoismi, ci stanno anche questi. Nonostante tutto il Signore mi governa, continua a tenermi in piedi, mi fa vivere. Se io non supplico, dopo non posso ringraziare, o il ringraziamento è aggiunto. Ma se io, in tutti i momenti della mia vita, davanti al bisogno, o alla paura, o a tutte queste cose, supplico, quando e se sperimento la guarigione o la salvezza o il miglioramento, posso lodare e ringraziare con maggiore profondità. Quindi le due preghiere, la supplica e la lode, sono strettamente collegate. Sono semplicemente la vita dell'uomo riconosciuta come vita che viene da Dio, accettata senza risentimenti, ma con un atteggiamento di riconoscenza, di stupore e di gioia per la vita così com'è, per la vita con le sue bellezze, per la vita con le sue tribolazioni, con le guarigioni e anche con la vecchiaia e con la morte. Se riuscissimo a fare come San Francesco e ringraziare anche per sua nostra morte corporale, la dimensione della vita religiosa sarebbe completa, sarebbe davvero una vita religiosa piena. Poi c'è la seconda parte, quella del rapporto con gli altri. All'empio, dice Dio, perché vai ripetendo i miei decreti, hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Dice la nota della Bibbia di Gerusalemme che la prima riga, all'empio, dice Dio, dovrebbe essere stata un'aggiunta. Nel Salmo originale non c'era. Semplicemente continuava con l'accusa. Prima era stata fatta l'accusa per una vita religiosa interpretata come scambio economico. E adesso si fa un'accusa per la vita sociale vissuta in contrasto con la volontà di Dio, con la legge di Dio. Ma siccome qualche autore un pochino scrupoloso non voleva che questa accusa fosse rivolta al popolo di Israele nella sua interezza, allora ci ha aggiunto all'empio, dice Dio. E il rischio di questa aggiunta è che uno pensi che questa vale per gli altri, perché gli empi sono naturalmente gli altri, non io. E allora, per favore, mentalmente tiratela via. Cioè, questa riguarda me e riguarda voi, evidentemente. Non credo che siamo degli assassini, però ci riguarda. Perché vai? E ci riguarda perché dice, hai sempre in bocca la mia alleanza, e questo vale per tutti quelli che si ritengono legati al Signore da questo rapporto, e vale per noi che non facciamo altro che predicare il Signore e la sua alleanza. Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. La disciplina è tutto quel processo di maturazione spirituale attraverso il quale la volontà di Dio, che è scritta nel Decalogo, viene interiorizzata e diventa poco alla volta un patrimonio interiore. Ecco, è quel processo che trasforma un atto buono in una virtù. Se ricordate, Aristotele dice che la virtù è un abito. Se uno fa un atto di giustizia, non è detto che sia giusto. Ha fatto un atto di giustizia. Per avere la virtù della giustizia bisogna che le faccia tutti i santi giorni dell'anno e in tutte le situazioni in cui si trova. Allora, se uno ha interiorizzato così tanto la giustizia che il suo comportamento normale è la giustizia, gli può capitare delle volte di sbagliare, ma il suo atteggiamento normale è la giustizia, allora è un uomo che ha la virtù della giustizia, perché è inclinato, normalmente è inclinato a quel comportamento lì, al comportamento virtuoso. E naturalmente per arrivare alla virtù bisogna che ci sia una convinzione e che ci sia una prassi, è un esercizio, è ripetuto, costante, come atteggiamento mentale e come atteggiamento pratico. Allora, poco alla volta, questo diventa un vestito, quindi qualcosa che ho addosso e che tengo addosso, normalmente sono con quello, e quindi mi aiuta. Ora, questo processo di maturazione è tipico della vita dell'uomo. L'uomo la virtù la deve imparare e la impara attraverso la disciplina, che non è la disciplina esterna, cioè è qualche cosa che dall'esterno mi obbliga, è quell'autocontrollo, quel dominio di sé, che secondo la lettera ai Galati è uno dei frutti dello spirito, è l'ultimo nell'elenco della lettera ai Galati, ma c'è. Quando parla del frutto dello spirito, l'ultimo è il dominio di sé, che è questa capacità di essere padrone delle proprie scelte, delle proprie decisioni e avere una scelta di fondo a favore della virtù, del bene. Ci vuole disciplina per arrivarci. Il mio insegnante diceva che ci voleva chissà quanto tempo per imparare a suonare un pianoforte. Per imparare a leggere la musica, distinguere le note, leggerle sul rigo, non ci vuole mica tanto tempo, sono 7, gira e rigira, si impara abbastanza bene, il do, re, mi fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re e così via. Non è complicato, ma riuscire a muovere le dita, quando gli occhi vedono una musica, e a muoverle velocemente, senza metterci un minuto per trovare la nota, interpretare la nota e poi trasformarla in movimento, questo richiede 10 anni di esercizio di conservatorio. Altrimenti uno non suona bene, non è un virtuoso del piano. Ma con 10 anni di esercizio, se tutti i santi giorni fa quell'esercizio, alla fine impara. E diceva il mio insegnante, non è che diventare persone umane e mature sia più facile che imparare a suonare il pianoforte. Anche questo è un impegno lungo e che richiede perseveranza e determinazione. Tu che detesti la disciplina, e le mie parole te le getti alle spalle. Poi il richiamo al decalogo, non ci sono problemi particolari, se vedi un ladro corri con lui. Nella nostra numerazione è il 7° comandamento, poi c'è il 6° degli adulti ti fai compagno, poi c'è 8° e all'8° il nostro salmo dedica 4 righe. Abbandoni la tua bocca al male, la tua lingua ordisce inganni, ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Quindi sono forme di deformazione della parola, dell'uso della parola. Probabilmente perché nella società antica la parola aveva una importanza enorme nei rapporti tra le persone e poteva creare facilmente delle emarginazioni incurabili. Se uno è in una comunità un pochino stretta, perde la stima di una persona importante, va a finire che è emarginato e nella società antica un emarginato non vive. Quindi per questo dà un'importanza grande. Stranamente questo riacquista anche nella nostra società una importanza enorme, perché è tutta l'etica che riguarda la comunicazione, diventa un problema che è complicato, ma è decisivo, perché con i messaggi o le fake news o cose di questo genere si possono rovinare delle persone in poco tempo, non c'è mica santo che tenga, per quello che ricordavo prima, perché questa è una società che non dimentica più niente. Una volta che è sul computer, chi è che lo va a cancellare? Non riesce a cancellarlo da tutte le parti, e quindi diventa drammatico questo, ma vuol dire è una delle attenzioni che bisogna avere per la giustizia, perché altrimenti c'è il rischio di fare dei danni anche senza una consapevolezza piena, senza volerlo fare. Però se uno dà credito ad alcune cose che non ne hanno, o mette in giro delle cose che non sono effettivamente giustificate, motivate, il rischio c'è, è grosso. In ogni modo, quello su cui insiste il nostro autore è che uno non pensi di cavarsela davanti al Signore senza dover fare i conti con i suoi comportamenti. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Cioè vuol dire il Dio della rivelazione non è mai un Dio connivente. È un Dio misericordioso, con una misericordia incredibile, ma non è mai connivente. Non giustifica mai il peccato dell'uomo. Non è così che l'uomo diventa umano. Lo accusa e gli offre il perdono, su questo non c'è dubbio. Però chiede una consapevolezza del proprio peccato e un cammino di riscatto, di trasformazione, di conversione. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Questo si lega con quel tema dell'ira di Dio da cui eravamo partiti, dove l'ira di Dio, portate pazienza se lo ripeto, non è, è un'ira di condanna, è un'ira terapeutica, è il rendere l'uomo consapevole del suo peccato, perché se ne è consapevole può cominciare il cammino della conversione, ma se non ne è consapevole, se non lo ammette, non c'è santo che tenga, lì c'è e ci rimane. Quindi ha il rimprovero del Signore, bisogna prenderlo come rimprovero paterno, quindi come aiuto a migliorare, non come umiliazione o disprezzo o questi atteggiamenti qui. Capite questo voi che dimenticate Dio? Perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi mi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Quindi ancora il sacrificio di lode, abbiamo detto di ringraziamento, e il camminare sul cammino della volontà di Dio, della giustizia. Su questo, se il Signore vorrà, torneremo anche, perché Paolo lo richiama nel nostro capitolo 20 degli Atti degli Apostoli con insistenza.